Seguo ovviamente sempre Lorenzo su Facebook, Lorenzo Forlani. Spesso, quasi quotidianamente, ci sono degli spunti interessanti proprio perché non sono sicuramente mainstream. Quello che a me sembra veramente una cosa palese, ma che nessuno rappresenta realmente nella sua forma, è che tutto questo mi sembra sia stato fatto da fare in modo che Israele possa fare definitivamente il fantoccio degli Stati Uniti per tutta l'area del Mediterraneo orientale, anche più in là, è un po' tutto il MENA, dandogli una legittimazione in questo senso attraverso uno sterminio di massa sia di palestinesi che libanesi che siriani. Questo nel solito mainstream alla mentana è tutta colpa del 7 ottobre, come se non fosse esistita la Nakba. Cioè, non si poteva fare diversamente, senza tutto questo spargimento di sangue, senza dare rilievo ai vari Smotrich o Ben-Gvir.
Beh, se ci riferiamo alla situazione, diciamo in ordine di tempo, alla questione del cessate il fuoco, appunto a Gaza, o se facciamo riferimento agli sviluppi, diciamo, istituzionali in Siria e anche in Libano in modo diverso.
Sì, certo.
Diciamo che beh, ci sono diversi ordini di discorso, nel senso anche sul ruolo di Israele rispetto agli Stati Uniti è difficile, secondo me, dire quale sia, diciamo, il reale rapporto fra i due paesi, nel senso che sì, per certi versi potremmo dire che Israele è, come dire, il fantoccio o comunque il luogotenente degli Stati Uniti nella regione. In altre fasi, vedi anche l'ultimo anno con l'amministrazione Biden, questo rapporto sembra quasi invertito, cioè sembra quasi
Sì.
che Israele detti la linea.
Sì.
Ora, probabilmente con Trump questo verrà smorzato, non tanto per una maggiore, diciamo, autorità di Trump, anche se poi sì, la sua assertività è rilevante, però anche per un rapporto, diciamo, poi più o meno di amicizia con Netanyahu. Israele gli obiettivi che voleva che si era prefissata, come abbiamo notato, insomma, visto, non li ha sostanzialmente raggiunti. Poi bisogna anche distinguere fra gli obiettivi pubblici e gli obiettivi, diciamo, privati, perché l'obiettivo pubblico, per esempio, in Libano era appunto, come dire, permettere il ritorno dei residenti del nord e quindi smilitarizzare il sud, occuparlo più o meno a lungo, e questo era l'obiettivo pubblico. Poi c'era l'obiettivo però privato che strizzava l'occhio appunto a una serie di associazioni di coloni che erano già pronti proprio a colonizzare il sud del Libano, insomma, abbiamo visto anche girare pubblicità di cattivo gusto, diciamo, sulla eventuale colonizzazione del Libano. Era un altro obiettivo, era la distruzione di Hamas, come diciamo già partendo dal dato fattuale dell'accordo sul cessate il fuoco. Se chiaramente c'è un accordo con Hamas, è chiaro che Hamas non è ed esiste ancora, come probabilmente appunto esisterà nei
Esbol.
prossimi anni il carburante per ricostituirlo o per rafforzarlo, per far emergere altri movimenti, ecco, dopo questo anno
Anzi,
di sterminio. Per
ancora
quanto
di più,
riguarda
anzi,
Hezbollah,
ancora di più è stato, cioè, hanno fatto in modo che si creassero molti, ma lo dicevano loro stessi fin dall'inizio, che agendo in questo modo Israele avrebbe creato tanti, tanti seguaci di Hamas, quanti erano quelli che avevano subito perdite di genitori, mogli, figli.
sì, assolutamente. Poi in un contesto in cui non si ha nulla da perdere, voglio dire, già la direzione obbligata è quella. Poi se c'è anche la questione come dire, anche da un punto di vista individuale, nella morte di propri parenti, è chiaro che tutto questo è anche più facile. Per quanto riguarda invece Hezbollah, diciamo che forse paradossalmente gli effetti più concreti, anche se non probabilmente quelli che forse desiderava, Israele li ha prodotti in Libano, nel senso che Hezbollah, al di là dell'aspetto militare, è sicuramente stata indebolita, ma il vero colpo di Hezbollah, subito da Hezbollah, è sicuramente la morte
Nasrallah.
di Nasrallah, perché il ruolo politico, ripeto, politico all'interno di Hezbollah e non solo, all'interno del Libano, cioè sostanzialmente, per farla breve, la morte di Nasrallah ha privato, diciamo, la comunità sciita di un riferimento che andava anche oltre all'istituzione Hezbollah, ma era proprio un riferimento, quasi un padre, ecco, per la comunità sciita, ma era anche un riferimento per il resto delle comunità libanesi, che non per forza amavano Nasrallah, anzi era una figura sempre più divisiva, però era anche un riferimento chiaro, cioè appunto i discorsi di Nasrallah, come dire, ancora fino a 2 mesi mesi fa tenevano davanti alla televisione tutti i libanesi, in sostanza era una persona che diciamo attraverso quello che diceva faceva prefigurare chiaramente quello che voleva, quello che non voleva. Adesso chiaramente Hezbollah potrebbe evolversi in altre direzioni, adesso vedremo, perché ora c'è Naim Qassem che è il vice, che adesso è diventato segretario. Naim Qassem, che è una figura molto poco rilevante nella comunità, nel senso che è sempre stato una figura istituzionale sicuramente importante per il suo passato e per la sua formazione e il ruolo all'interno di Hezbollah, ma con un carisma relativo, con una pesa su tutto il resto del Libano molto relativa. Era una figura più con diciamo i cronisti occidentali, infatti era quasi sempre la persona che si faceva intervistare, diciamo, dai cronisti occidentali. Hezbollah ha rilasciato migliaia di interviste Qassem senza mai dire ecco granché. Qassem ha subito mostrato la sua inesperienza come politico, perché se vogliamo, se Nasrallah è stato ucciso appunto qualche giorno dopo il momento in cui aveva sostanzialmente rifiutato, no, questo cessate il fuoco vincolato solo al Libano, appunto, come sappiamo Nasrallah aveva rifiutato, diciamo, la mancata unità dei fronti, quindi aveva imposto un cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano, e questo agli israeliani non andava bene e quindi lo hanno fatto fuori. Qassem in sostanza ha retto una settimana su questa linea dopo la morte di Nasrallah e poi ha iniziato a lavorare e poi a raggiungere un'intesa su un cessate il fuoco solo in Libano, quindi smentendo sostanzialmente Nasrallah e rendendo tra virgolette vana, diciamo, la sua rigidità.
Però ancora vivo.
Infatti ancora vivo, ma perché probabilmente non dà
non dà tanto fastidio.
Senti, il ridimensionamento di Hezbollah è stato in parte sul piano militare, ma apparentemente anche si è riflettuto questo sul piano degli equilibri politici libanesi dopo le elezioni di Aoun e poi del primo ministro. La cosa che un po' impressiona è che si vedono sempre gli stessi cognomi: Aoun, Frangieh,
Gemayel,
il primo ministro Nawaf Salam. Quindi questo equilibrio, che poi si legge su un accordo un po' vecchio, perché chiaramente non corrisponde effettivamente al peso specifico delle singole comunità, è ancora valido, oppure qui stiamo notando come gli Stati Uniti cominciano a diventare un elemento decisivo nella politica libanese?
Per quanto riguarda, appunto, si è accennato alla elezione dopo più di due anni di carica vacante del Presidente della Repubblica. Dunque, Joseph Aoun, il generale Joseph Aoun, che era fino a poco tempo fa il capo dell'esercito, nonostante si chiami appunto Aoun, non ha alcuna parentela con l'ex presidente, anzi sono su posizioni opposte. Per semplificare, diciamo, sì, certamente Joseph Aoun è un personaggio, un militare di professione, la cui, diciamo, vision ancora non è chiara, perché poi al di là appunto dei proclami non si capisce bene quanto possa essere, diciamo, riformatore, che poi è quello che servirebbe in parte al Libano. Era una figura che andava bene agli statunitensi, perché poi essendo il capo delle forze armate, e le forze armate sono finanziate per modo di dire, però insomma finanziate dagli Stati Uniti, ha sempre avuto un rapporto, diciamo, preferenziale. Non è una scelta quella di Aoun, l'elezione di Aoun è stata in qualche modo accettata da Hezbollah, che poco prima che fosse eletto attraverso i suoi parlamentari aveva fatto sapere di non voler opporre appunto il classico veto, ecco, della formazione sciita, veto che ci sarebbe stato sull'elezione, perché c'era questa possibilità, o comunque sulla proposta del nome di Samir Gyaj, che appunto conosciamo come l'ex leader, come leader delle forze libanesi, e quel caso lì Hezbollah lo ha fatto anche ripetuto la scorsa settimana, sarebbe stato, come dire, un prodromo della guerra civile e loro si sarebbero opposti duramente. Quindi Aoun è diventata poi in un certo modo la soluzione di compromesso, seppur chiaramente spostato da una parte. Frangieh era l'uomo appunto sostenuto da Hezbollah, Frangieh amico personale di lunga data della famiglia di Assad, e che chiaramente essendo poi caduto è anche, come dire, venuto meno. È chiaro che la l'elezione possibile di Francie era funzionale al mantenimento, comunque alla tutela di questo corridoio iraniano, eccetera, che passava per la Siria. Nel momento in cui è venuto meno, questa cosa, insomma, è venuto meno anche la candidatura di Francie, di fatto. Nawaf Salam, il giudice eletto, nominato primo ministro, è invece appunto un esponente di una famiglia, molto celebre famiglia politica beirutina. Lui è nipote di un primo ministro e anche cugino di un altro primo ministro, che è stato primo ministro Tamam Salam fino a 10 anni fa, figura tecnica, diciamo, il fratello. Nawaf Salam è appunto considerato un outsider rispetto alla politica libanese vera e propria, perché ha avuto una carriera diplomatica e diplomatica, insomma, di giudice, è stato ambasciatore delle Nazioni Unite del Libano e poi dall'anno scorso è diventato presidente della Corte Penale Internazionale. Il fatto che lui abbia presieduto all'impalcatura della accusa per genocidio e per crimini di guerra mossa dalla Sudafrica e l'abbia in qualche modo sottoscritta, probabilmente anche in questo senso è stato un elemento un po' più di equilibrio, ecco, rispetto a figure di altro tipo, anche se poi, diciamo, la figura di Salam è una diretta conseguenza dell'elezione di Joseph Aoun.
Riallacciandomi un po' a quello che dicevamo all'inizio, queste sorte di satrapie che prendono ordini dall'impero, non è che leggiamo noi, abbiamo noi una sorta di interpretazione semplicistica e appunto data dall'impostazione neocoloniale di tutto quello che c'è in quell'area, per cui si riconduce a un Libano, a una Siria i cui confini sono tratteggiati in un certo modo, e che adesso anzi si va verso la libanizzazione della Siria, proprio in quanto ci sono zone etniche diverse. Non so, mi è venuto in mente questo da quello che dicevi poco fa del genocidio, che anche il generale che si trovava a Roma in questi giorni, non mi ricordo il nome, comunque è un druso, il generale israeliano che si voleva recuperare. Ecco, questo è un druso. Ci sono altri, appunto Aoun, ecco, non sarà della stessa famiglia ma è comunque un maronita, voglio dire, c'è una composizione tale per cui è come se fossero forzati all'interno di modelli o sacche coloniali che non lasciano sviluppare realmente qual è la portata della singola comunità.
Beh, diciamo che questa poi in realtà è proprio la premessa di fondo della regione, del Libano e della Siria di sicuro, cioè che poi quando noi pensiamo magari a processi appunto di istituzionalizzazione di un governo, in generale di uno Stato-Nazione, ecco, il progetto, perché lo Stato-Nazione fa fatica, diciamo, ad attecchire, è perché comunque noi dobbiamo sempre ricordarci che al di là delle dinamiche politiche, dinamiche geopolitiche, l'esposizione a potenze straniere, eccetera, parliamo ovviamente di paesi diciamo i cui confini sono stati tracciati a tavolino e che hanno diviso, no, appunto, comunità. Cioè in generale un paese anche piccolo come il Libano, ma anche un po' più grande come la Siria, che ha comunque una frammentazione, lasciamo perdere l'aspetto confessionale, anche solamente etnica, è difficile appunto da mettere insieme, e chiaramente ogni comunità dopo decenni, diciamo, di guerre, eccetera, tende molto facilmente a rivolgersi appunto a sponsor esterni. Quindi per esempio Israele vorrebbe in questo nuovo assetto della Siria, e anche vista l'invasione del superamento anche della linea Alfa nel Golan, cercare di sfruttare questa frammentazione siriana, no? E magari anche impedire questa unificazione per poter poi appunto magari influenzare o comunque stabilire dei rapporti con la comunità drusa e quindi
cooptarla.
Cooptarla appunto nell'ambito dell'idea che la Siria poi venga appunto in qualche modo libanizzata, in cui ci sarà magari un governo centrale ma poi un'ampia autonomia di comunità. Adesso forse è presto poi in realtà per fare questi discorsi, però sì, un'ampia autonomia di appunto dei drusi al sud, dei curdi al nord, gli alawiti nell'ovest, insomma, quindi insomma Israele sicuramente in Siria ma anche in Libano, e in Libano quello che viene in mente è un po', cioè l'idea di Israele potrebbe essere quella di trasferire il modello Cisgiordania in Libano, cioè sappiamo, no, che in Cisgiordania Israele si è in qualche modo affidata o comunque ha sempre avuto un dialogo con l'autorità nazionale palestinese legato alla sicurezza. Chiaramente questa cosa in Libano potenzialmente potrebbe non solo essere più possibile ma anche foriera di ulteriori problemi, nel senso che mentre in Cisgiordania c'è appunto l'autorità palestinese con cui interfacciarsi, comunque composta da palestinesi sunniti, in Libano Israele, come ai tempi della guerra civile, ha la possibilità di contare sobillare in qualche modo delle tensioni interetniche e appunto soprattutto sul ruolo di anche sul ruolo su quanto Hezbollah è ingombrante dal punto di vista politico. Infatti è molto importante capire adesso come reagirà Hezbollah dal punto di vista interno, ed è forse anche importante che in questo processo, che appunto ha visto l'elezione del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro, si tenti di non spingere diciamo Hezbollah all'angolo da un punto di vista politico, perché poi c'è l'aspetto appunto militare di Hezbollah, la questione delle armi che ha sempre infastidito alcune forze politiche in Libano, ma poi c'è la questione politica che in qualche modo molti cercano di eludere, perché Hezbollah comunque, al di là delle armi, ha ottenuto negli anni una maggioranza parlamentare, aveva anche un potere di veto da costituzione, ma come altri partiti, ma insomma aver costruito una maggioranza parlamentare è politica, e questo, diciamo, ovviamente questa maggioranza negli ultimi 10 anni, anzi 15, ha spesso bloccato governi, fatto cadere appunto governi o bloccato delle riforme, però diciamo da un punto di vista in modalità tra virgolette legittime, perché con il voto parlamentare, con l'astensione, è chiaro che questo ovviamente ha impedito al paese di progredire verso certe riforme, perché come sappiamo Hezbollah ha sempre avuto un'agenda, diciamo, con un respiro regionale rispetto invece al Libano, nel senso al resto del Libano, che invoca in qualche modo una neutralità o comunque un ruolo marginale rispetto a quello che succede nella regione. Hezbollah, come spesso ho detto anche qui, insomma, ecco, ha sempre giocato delle partite più grandi e fino all'ultimo appunto con Israele, quindi bisogna un po' anche capire, certo, innanzitutto dal punto di vista proprio politico come Hezbollah vorrà
muoversi,
interfacciarsi con le altre forze politiche. Sicuramente nell'ambito dell'asse della resistenza un occhio andrebbe tenuto sulle milizie irachene che forse, certo, potrebbero venire a costituire diciamo il polo che sostituisce quello diciamo libanese siriano, però forse sono speculazioni. Diciamo.
Anche le prime dichiarazioni di Aoun rispetto, diciamo così, al fatto che lui cercherà di avere, che lo Stato libanese abbia il monopolio della forza, e quindi già questo escluderebbe la presenza delle milizie di Hezbollah, e anche Uriel Lejour riportava la possibilità che il primo ministro potesse fare un governo senza gli sciiti, e quindi emarginare una comunità così importante e rilevante come quella sciita dal panorama politico libanese sembra una mossa estremamente azzardata, che poi in un fatto che porta acqua al mulino degli interessi di Israele, che vorrebbe appunto in qualche maniera frammentare queste entità statali sia libanese che siriane.
Certo, sì, no, in generale mettere l'intera comunità sciita all'opposizione non è una scelta proprio brillante. In Libano, all'interno del Libano, poi non so io quanto possono essere imbeccati anche dall'esterno, c'è questa idea per cui Hezbollah e in parte Hamas, ma soprattutto Hezbollah, dopo questa, diciamo, sconfitta o comunque dopo questo indebolimento di questo anno di guerra, in qualche modo perda la sua presa, che emergano altri tipi di movimenti nella comunità sciita, ma questo a me sembra abbastanza inverosimile adesso, e sì, insomma, ecco, sicuramente, come dicevo prima, spingere la comunità sciita appunto all'opposizione non è una scelta del tutto brillante. C'è il discorso appunto dell'esercito, sì, Aoun ha detto appunto che giustamente vorrebbe il monopolio delle armi dell'esercito. Il problema è che questo discorso è un discorso che manca proprio di sostanza, perché siamo appunto a una situazione per per cui l'esercito libanese non esiste di fatto, non hanno una marina, non hanno difese aeree, non hanno un'aviazione. Tutto questo è stato in qualche modo deciso a tavolino, perché gli Stati Uniti hanno sempre reclamato un ruolo prioritario nel finanziamento dell'esercito libanese. Lo stesso Iran, che ha sempre appunto finanziato Hezbollah, aveva offerto nel 2013 di trasferire, di vendere le proprie armi direttamente all'esercito. Gli fu detto di no, perché sostanzialmente gli Stati Uniti non volevano. Ma ora, al di là dell'Iran o di altri paesi, il punto è che, ok, arrivati a questo punto, e ammesso che Hezbollah abbia perso le sue armi o comunque gran parte di esse, o che sia comunque ridimensionato, in generale il Libano deve un po' capire cosa vuole fare, perché in questa situazione appunto non ha un esercito. Allora, o diventa un paese in qualche modo un avamposto statunitense, per cui viene tenuto semplicemente in condizione di... E questo non è da escludere, perché appunto, visto che c'è la crisi in Libano, visto che il paese ha bisogno di investimenti, di prestiti, di ricostruzione, una parte della società potrebbe anche accettare l'idea di dire, ok, come dire, stiamo nel club dei giusti, e in cambio ci fate arrivare degli investimenti, non importa se non abbiamo un esercito. Ora, molti libanesi, è inutile nascondere, non interessa fare la guerra con Israele, e non si tratta di fare la guerra, però il fatto che il Libano confini con Israele, e visto quello che Israele ha fatto in quest'ultimo anno, pensare che il paese possa stare appunto privo di un esercito degno di questo nome è un po' paradossale, a meno che appunto non si intenda appunto far fuori in qualche modo, da un punto di vista proprio politico, la comunità sciita, che è quella un po' più sensibile alla causa palestinese, quindi anche al conflitto con Israele, ma non solo. Oppure questo andrebbe anche aperta la pagina dei rapporti con la Siria, perché sono tuttora di difficile lettura, ecco, perché è cambiata l'amministrazione, ci sono stati degli incontri, non è veramente chiaro. Sembra che Baghdad sia un po' mediando tra Damasco, cioè la nuova Damasco, e Teheran stessa, e quindi anche gli Hezbollah in qualche modo, però ecco, su questo io mi asterrei proprio, nel senso sulla direzione che può prendere la Siria anche in relazione all'Iran, secondo me è un po' presto.
Senti, ma in questo contesto stiamo notando, come dire, che i francesi continuano a perdere terreno, già lo stanno facendo abbondantemente in Africa, ma anche in Libano, ai tempi dell'esplosione al porto di Beirut, Macron è andato lì a bacchettare la classe politica. Adesso invece sostanzialmente la diplomazia francese in Libano è scomparsa.
Sì, è vero, c'è stato questo grande ritorno, in qualche modo la notizia è questo in parte rinnovato protagonismo degli americani, i francesi appunto, sì, hai detto bene, ma proprio, è proprio dall'esplosione al porto che c'è stata l'ultima manifestazione, ecco, dei francesi, sì, in Libano. Adesso, ma è chiaro che appunto in un conflitto come quello che c'è stato fino adesso con Israele, è normale che siano gli statunitensi gli unici che possono in qualche modo giocare un ruolo, anche se poi abbiamo visto che il ruolo è stato soprattutto passivo da un punto di vista concreto, perché Israele ha fatto un po' quello che voleva, ecco.
Rispetto a quello che dicevi prima di Abu Mazen, del collaborazionismo dell'ANP con i sionisti, potrebbe svolgere lo stesso ruolo anche al Jolani in Siria, cioè essere lui il punto, forse è un po' quello che sta proponendosi, cioè di essere un riferimento per chi ha il potere militare nella zona, per mantenere l'equilibrio che si è raggiunto adesso, che è sicuramente un po' diverso rispetto a quello che c'era prima del 7 ottobre, e che il 7 ottobre era in funzione di bloccare gli accordi di Abramo, che infatti adesso, contemporaneamente a questa presunta tregua, ricominciano a essere richiamati per la ricostruzione.
Sì, mi verrebbe da dire che almeno per il momento non li vedo, gli accordi di Abramo per esempio, non li vedo coinvolgere appunto la Siria. Il ruolo della Siria è adesso appunto di difficile lettura anche con Israele, perché è vero quello che abbiamo visto, appunto, diciamo anche il timing, no? Del cessato il fuoco in Libano, poi l'avanzata dei ribelli, il fatto che chiaramente bisogna cercare di essere, ecco, pragmatici su questa questione, perché io trovo abbastanza comprensibile che le formazioni ribelli arrivate a Damasco dopo 15 anni di attesa si siano curati poco di quello che faceva Israele, ma anche perché poi in maniera, diciamo, molto realistica poco avrebbero potuto fare. Il fatto che che Israele abbia bombardato appunto tutte le armi, tutte le basi siriane dopo appunto l'arrivo dei ribelli. Questo in qualche modo segnala anche il fatto che Israele stessa, fino a quando c'era Assad, si fidava di Assad, ma non perché collaborassero, ma si fidava del suo immobilismo. Quindi, come dire, queste armi ci sono, ma finché sono nelle mani di Assad, che è, come dire, un morto che cammina, non c'è problema. Il fatto che le abbiano distrutte hanno invece, se non altro, apre l'ipotesi di una opacità, comunque, del fatto che Israele non sapeva cosa aspettarsi poi da questo governo. Quindi, come dire, intanto, per non saperne leggere né scrivere, distruggiamo tutto e poi vediamo, insomma. D'altra parte, Assad stesso, comunque, la caduta di Assad è un colpo non tanto per Assad e per il regime, che, ripeto, era, come dire, tenuto attaccato all'ossigeno da diverso tempo, ma appunto per l'Iran, perché è senza dubbio appunto la caduta del regime ha precluso, no, ha in qualche modo interrotto questo corridoio famoso che univa Iran e Libano. Questo corridoio non è detto che non possa essere ricostituito in altri modi, ma comunque questo è il dato, diciamo, geopolitico più importante. Quindi, per certi versi, ecco, la caduta di Assad ha fatto sì molto comodo a Israele, e quindi ha fatto comodo a Israele l'arrivo di questi ribelli, che potevano essere di qualunque orientamento. Dall'altra parte, nel medio lungo termine, adesso i ribelli sono a Damasco, dovranno fare una costituzione, dovranno gestire la transizione, dovranno prima o poi ricostituire un qualche esercito. Vedremo, anche qui è molto presto, perché io non vedo neanche Ahmad al-Shara, appunto al-Julani, come una figura apicale per molto tempo. Ci saranno probabilmente dei cambiamenti, però ecco, da un punto di vista del protagonismo regionale iraniano, questa cosa è cambiata molto. Su Israele non so, perché appunto nessuno nella regione, da un punto di vista convenzionale, era in grado di minacciare Israele. Israele veniva minacciata dalla simmetria iraniana, dalle strategie di deterrenza appunto asimmetrica, dal fatto che tutte queste milizie appunto legate a Teheran potessero in qualche modo rendere costoso qualunque operazione israeliana, a partire dall'invasione, sempre secondo l'adagio di Kissingeriana memoria, no? Israele in questo tipo di conflitti perde non vincendo, mentre queste milizie vincono non perdendo. Quindi già solo per molti versi Hamas ha vinto, perché è rimasta in vita, ha costretto Israele a grandissime spese, anche a perdite, eccetera, e non è sparita. Insomma, quello basta per vincere, per una milizia, e per continuare a dire: noi possiamo minacciarvi, e in qualche modo non rendere la vita di Israele non serena, in qualche modo, in funzione della fine dell'occupazione. Ma questo ormai mi sembra un po' un argomento quasi...
Sì, che era stata un po' la forza, era stata un po' la forza di Hezbollah dopo la vittoria di 15 anni fa.
Esatto, esattamente. Il costringere Israele a ritiro, perché a un certo punto, fondamentalmente i costi erano maggiori dei benefici, e quindi bisognava... In questo momento è difficile capire se Israele e il Libano abbia sostenuto più costi di quanti benefici abbia ottenuto. I benefici politici, appunto, la fine di, direi appunto veramente unicamente la morte di Nasrallah, sono benefici, però i cui effetti andranno capiti, soprattutto dal punto di vista interno libanese, perché, perché appunto anche per esempio la possibilità, che adesso sembra un po' smorzata visti gli sviluppi istituzionali, però la possibilità di una ricrudescenza, di un conflitto civile, di micro conflitti civili, sicuramente non farebbe male a Israele, ecco, un Libano in subbuglio, ecco. Però vediamo, perché magari invece il Libano, cioè insomma, almeno in questi primi tempi, se comunque sia Salam che Aoun hanno una grande esperienza, non sono dei parvenu, e il generale Aoun conosce bene anche appunto dall'interno, diciamo, Hezbollah, e sanno probabilmente di non dover tirare troppo la corda.
Anche Barry, una vecchia volpe.
Sì, appunto, no? E infatti questo è anche un altro argomento, cioè il fatto che comunque in tutto questo, in questa evoluzione dell'assetto istituzionale, Barry sia comunque lì dove sta, questo è anche un elemento che fa capire, no? per il pubblico, diciamo, Barry è appunto il presidente della Camera, del Parlamento, da 30 anni e passa, ed è il leader di Amal, che è l'altra formazione sciita, che non solo è una formazione, diciamo, come potremmo dire, cugina di Hezbollah. In realtà Hezbollah è nato
da una costola.
Però adesso soprattutto Amal, o meglio i deputati di Amal, i funzionari, i deputati eccetera di Amal, hanno sempre svolto il ruolo, diciamo, di rappresentanti anche di Hezbollah, per esempio in Europa, quando le delegazioni andavano in Europa, essendo i deputati di Hezbollah sanzionati eccetera, andavano quelli di Amal e si facevano portatori delle istanze anche di Hezbollah, dei loro cugini. Quindi il ruolo di Amal è importante, perché sicuramente è anche appunto un canale di trasmissione, diciamo, ecco, del dialogo tra Hezbollah e le altre forze. Poi bisogna appunto, ripeto, capire, perché questo scenario può evolvere molto velocemente, bisogna capire che non è una cosa da poco, appunto ora con l'arrivo di Trump, cosa vorranno fare veramente con l'Iran, se ci sarà una guerra, se non ci sarà, se ci sarà l'intenzione di colpire, diciamo, Teheran in modalità simili a quelle con cui si è colpito il Libano, quindi anche cercando di eliminare pure politiche, cercando di stimolare una caduta del regime, insomma.
Sì, soprattutto bloccare il progetto nucleare. Ma tutti questi sono, cioè, non è stato abbattuto il loro potere, nonostante un paio di anni fa, non di più, forse tre, ci fosse stato un enorme movimento libanese popolare dal basso, che non li voleva più nessuno di questi, e invece è stato il popolo che ha dovuto anche scappare, andare in esilio, cercare di salvarsi in qualche modo, perché sono loro che hanno sopportato la crisi economica prima, la distruzione del porto poi, e poi i bombardamenti, e non c'è stato spazio per la popolazione per ribellarsi a tutto questo e dire adesso basta, non ce ne frega nulla delle vostre guerre, vogliamo sopravvivere.
No, questa guerra è arrivata appunto quasi, anzi più di 3 anni dopo l'esplosione, ed era già in un momento, diciamo, in cui la marea si era ritirata per inerzia, perché le proteste iniziate più di 10 anni fa, ma insomma
sì, il culmine
in modo molto forte a ottobre 19, e poi appunto poi c'era stata la pandemia, insomma tutta una serie di eventi non prevedibili avevano in qualche modo poi spostato, cioè già la popolazione libanese, già durante l'esplosione al porto si era in un momento di stanca, di un momento di dove appunto le manifestazioni erano sì partecipate ma sempre meno, perché all'inizio veramente tutta la popolazione veniva, gente dal sud, io appunto ero lì, e piano piano poi le manifestazioni diventavano manifestazioni soprattutto partecipate da borghesia cittadina, comunque da una serie di settori della città di Beirut, di Tripoli magari, però in maniera sempre più debole. In questo senso l'esplosione al porto comunque è un elemento che ancora grida vendetta, giustizia in qualche modo, perché ci sono appunto dei colpevoli che devono essere puliti. Salam, appunto il primo ministro, tra le prime cose che ha detto c'è stata quella di far ripartire l'inchiesta sull'esplosione, anche se adesso non so bene quali elementi di novità ci possono essere a un po' di tempo di distanza, però c'è stata appunto l'intenzione, è stato uno dei punti, ecco, uno dei punti di Salam, è quello di fare giustizia in qualche modo rispetto a quello che è successo al porto.
Senti, dal punto di vista economico, vabbè, il Libano è un paese letteralmente fallito, 8 miliardi e mezzo si calcola la Banca Mondiale sarà quello che serve per l'eventuale ricostruzione. C'è stato un attimo in cui i titoli obbligazionari libanesi dopo il nuovo presidente sono leggermente risaliti, però dal punto di vista economico ormai il paese diciamo così non ha più una struttura produttiva. Come potrà risollevarsi da questo disastro dopo la guerra?
Beh, questa è la domanda da un milione di dollari, perché la struttura produttiva non ce l'ha mai avuta. In sostanza il Libano ha avuto il suo periodo d'oro grazie a questa, diciamo, anche a questo scaponzi in qualche modo della classe politica e della classe, diciamo, soprattutto del governatore della banca centrale Riad Salame, questo cambio con il dollaro mantenuto in vita in modo artificiale, un paese che garantiva degli altissimi tassi per i depositi e quindi anche per i depositi di tutti diciamo i facoltosi della regione, i servizi, le banche, l'idea che appunto per 20 anni o anche di più Beirut fosse comunque bene o male un'isola di relativa stabilità in cui magari investire e senza che ci fosse appunto troppi rischi come diciamo negli altri paesi della regione, ma e questa è la vera domanda, cioè il Libano in qualche modo o ripropone un ruolo diciamo di paese di paese che punta molto sul settore bancario, che deve essere comunque ricostruito, e dei servizi, oppure comunque c'era l'argomento, è chiaro che ed è tornato in parte in auge l'argomento anche della gestione della cannabis in Libano, che è un esportatore mondiale, coltivazioni però cioè, insomma ecco è chiaro che in un paese in cui comunque tuttora vige il consociativismo confessionale, dove appunto poi le comunità innanzitutto sono rappresentate da delle figure religiose che si oppongono chiaramente a tutto ciò che riguarda la mentre c'è un'ipocrisia comunque da sempre, no, sull'idea che queste coltivazioni poi possano comunque produrre introiti perché si va sull'esportazione in Europa, però ecco c'è una gestione un po' schizofrenica. Un paese come il Libano appunto, se ha qualcosa che produce, e questa è una cosa che produce, dovrebbe cercare di metterla a sistema perché poi per il resto non insomma ecco, a parte qualche banane, ma non c'è tanto nella Valle della Bekaa qualcosa però ecco
i cedri
è un paese che comunque nello stato attuale rischia comunque di dover fare i conti appunto con il sostegno esterno, e quindi magari probabilmente anche con una serie di condizioni che gli vengono dettate dall'esterno, che se no da sola è difficile. Ora si diceva che fino adesso le condizioni le dettava l'Iran, e questo non era del tutto vero, però in parte l'Iran aveva comunque attraverso Hezbollah la capacità di influenzare il processo politico, però ecco anche appunto gli stessi Stati Uniti nel nord della Turchia, dopo l'Arabia Saudita, e adesso appunto vista la nomina di Salam è un uomo abbastanza non vicino ma sì, insomma apprezzato dai sauditi, per esempio i sauditi che bisogna ancora ben capire appunto che strada vogliono prendere sia rispetto agli accordi di Abramo che rispetto alle relazioni con l'Iran. Sappiamo che prima del 7 ottobre c'era sì come dire latente il processo di potenziale avvicinamento con Israele, ma c'era anche quello con l'Iran, perché c'era stato l'accordo a Pechino, quindi c'era un dialogo insomma che era ripreso, però tutti questi elementi possono essere cambiati dalla caduta anche di una sola carta, no? perché basta niente, basta un attacco israeliano in Iran, dovessero prendere Khamenei e tutto cambierebbe. Quindi, insomma,
o anche a chi viene affidata la ricostruzione di Gaza.
Ah certo, ovviamente. Questo anche, ci sono tante speculazioni appunto per esempio sulle motivazioni di questo cessate il fuoco, c'è chi dice che Trump abbia già promesso l'annessione sostanziale della Cisgiordania in cambio di questo cessate il fuoco, e insomma gli scenari, ecco, poi in tutto questo la variabile più imprevedibile di tutte è Trump, quindi anche più di tutti i protagonisti.
Le contropartite della tregua, poi comunque il Libano si deve ripensare proprio come paese, e il problema di questo ripensamento dovrebbe essere uno sforzo collettivo che però effettivamente ancora è fermo a causa dei condizionamenti esterni che hanno sempre in qualche maniera imposto la loro logica al Libano fin dai tempi della guerra civile, forse da come è nato proprio il Libano.
Sì, sì, no, hai detto bene, devo dire anche proprio il Libano, lo dico sempre, al di là degli sponsor esterni che comunque contano, c'è anche un discorso di fondo, appunto la mancata riconciliazione dopo la guerra civile, per cui la guerra civile poi è finita come dire quasi per inerzia con ognuno che ha fatto proprio la propria narrazione. Sappiamo che in Libano a scuola con il programma di storia non si arriva al 1960, quindi a 15 anni prima della guerra civile, e questo
con Valditara neanche in Italia.
Esatto, no, ma questo non è solo un fatto, come dire, che attiene alla sfera della diciamo cultura personale, ma ovviamente attiene alla visione del futuro, certo, del paese, e quindi ripensarsi in questo senso. Per esempio Salam, il primo ministro, anche ancora una volta essendo poi un riformatore, una persona di grande caratura, un laico, ha subito accennato all'idea di portare prima o poi il Libano verso un assetto in cui sia prioritario lo stato di diritto, e quindi la cittadinanza e non ovviamente l'appartenenza confessionale, eccetera. Tutte cose molto belle sulla carta, però appunto per come è cresciuto il Libano, per come sono cresciuti i libanesi, soprattutto le vecchie generazioni, ma anche in parte le nuove, il problema di far decadere il confessionalismo in Libano, che è una cosa sulla carta auspicabile, potrebbe generare comunque dei problemi. Cioè, tanto per fare l'esempio, se decade il confessionalismo e si va verso un sistema anche all'italiana, una testa un voto e chiunque può votare chi vuole, quindi non il candidato della propria confessione come adesso, allo stato attuale, se uno immagina un processo elettorale che dovesse accadere domani, probabilmente le persone, cioè l'importante non è come non è cosa votano le persone, ma come votano le persone, con quale postura. Tante persone oggi continuerebbero a votare un candidato della propria confessione magari, e quindi al di là poi dei programmi, cosa si avrebbe? Che se poi lo scenario demografico, se ricordiamo, un censimento non avviene da quasi 100 anni, però si sa che più o meno musulmani sono forse in maggioranza rispetto ai cristiani ormai, e soprattutto la comunità sciita è forse la maggioranza relativa, cioè la singola comunità più numerosa. Se la comunità sciita votasse con criteri confessionali, certo. Poi alla fine noi decaduto al sistema per cui il primo ministro è sunnita, il presidente della Camera è sciita, sì. Presidente
tornerebbe alla guerra civile, per forza.
No, sì, ma nel senso io dico anche per paradosso, cioè se non ci fosse più questo tipo di divisione di cariche e appunto si votasse con ogni candidato che si presenta in quanto libanese, però poi io mi presento come libanese, ma l'elettorato sciita, se sono cristiano o sciita, poi se gli sciiti votano tutti gli sciiti, alla fine poi hai un presidente sciita, alla fine, cioè nel senso, certo. Senza semplificarlo appunto perché non è una questione religiosa, però se hai un presidente sciita allo stato attuale c'è possibilità che questo presidente sia in qualche modo rivolto più all'Iran, no? Per esempio, o anche viceversa, certo. Anche su. Quindi il problema è prima che il Libano arrivi a un sistema appunto di stato di diritto dove si vota appunto sulla base della sola cittadinanza, c'è bisogno di un'evoluzione interna della società e ci vorrebbe appunto un processo di riconciliazione. Devo dire, nota a margine, che una settimana fa Sami Gemayel, che è appunto un esponente della famiglia Gemayel, che insomma leader di un partito delle falangi, storicamente di destra, ma che poi in questi ultimi 10-15 anni si è un po' rifatto il look, assumendo posizioni un po' più liberali liberali di destra, comunque ha fatto un discorso anche notevole, non so quanto genuino, ma sembrava di sì, insomma un discorso molto toccante in Parlamento la scorsa settimana dopo la elezione di Aoun, un discorso in qualche modo appunto che richiamava l'idea della riconciliazione, richiamava l'idea di non doversi fare più la guerra fra comunità, ha fatto dei riferimenti impliciti alla comunità sciita, insomma con toni belli da sentire obiettivamente, poi bisogna capire un attimo se queste cose sono solamente elementi di facciata o meno, e poi anche vedere chiaramente la reazione di Hezbollah stessa a tutto questo. Per adesso Hezbollah sta avendo una posizione di neutralità, stiamo a guardare, non ci opponiamo, e nel frattempo ovviamente stanno pensando soprattutto a ricostituirsi dal punto di vista interno.